pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, sono le 9:31 minuti qui in diretta su radiazione.info durante questa rassegna di oggi lunedì 12 ottobre. Come sempre partiremo dalla cronaca locale padovana per poi spostarci su quella nazionale e internazionale, anche se oggi abbiamo un po' una diversa scaletta. Difatti partiamo con la cronaca locale, ci collegheremo poi con alcuni compagni del Comitato di Lotta per la Casa in presidio contro due sfratti previsti oggi in quartiere Arcella, quindi tra circa 15 minuti ci metteremo in collegamento telefonico con loro, mentre dopo alle ore 10 avremo la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau con il quale quest'oggi cercheremo di dare degli aggiornamenti e una lettura della strage accaduta ad Ankara in Turchia. Subito dopo, ovviamente, quindi stravolgendo un po' l'ordine consueto che abbiamo in rassegna, parleremo invece delle notizie principali dalla rassegna nazionale dal web. Ovviamente io vi ricordo i contatti della radio, il 388 42 92 504, se volete scriverci un sms, oppure potete anche scrivere e commentare sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Quindi io vi lascio a un piccolo stacco musicale, poi partiremo subito con la lettura di un paio di notizie relative alle insegnanti precarie al presidio dell'Ellison, ma anche notizie relative ai nuovi dati sulle morti sul lavoro. Dopodiché, come dicevo, alle 9:45 cerchiamo di metterci in collegamento telefonico con i compagni al presidio all'Arcella. Quindi a tra pochissimo.
Ascolta Radiazione.
Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love. I feel nice.
sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci in diretta con l'inizio della rassegna stampa di oggi, lunedì 12 ottobre, sono le 9:37 minuti qui in diretta e come dicevamo andiamo a leggere un paio di notizie locali per poi cercare di contattare una compagna presente al presidio, al doppio presidio antisfratto in quartiere Arcella qui a Padova. Partiamo comunque dalla cronaca locale, dicevamo a pagina 15 del Mattino di Padova, una notizia sicuramente data piuttosto in breve, ma che ha comunque un grande valore di solidarietà e di unità tra lavoratori e lavoratrici. Si tratta infatti delle insegnanti precarie al presidio dell'Ellison. Quindi ieri dalle 16:30 per circa un paio d'ore le insegnanti precarie hanno incontrato in via Prima Strada le dipendenti che, della Ellison, che lo ricordiamo sono in presidio permanente. È stato un importante gesto di solidarietà e di impegno comune per i diritti tra persone che vivono sulla propria pelle la precarietà, il rischio di non riuscire a far vivere dignitosamente le loro famiglie e la possibilità di doversi allontanare dai propri cari per conservare l'occupazione, ma anche un'occasione per scambiarsi informazioni su come stanno cambiando le cose nel mondo del lavoro e nel mondo della scuola. Quindi questo è il brevissimo articolo che è qui a pagina 15 sul Mattino di Padova, ma che ci dà l'idea comunque di un'unità che le lavoratrici precarie delle scuole hanno dimostrato nei confronti invece delle lavoratrici della Ellison, appunto in presidio permanente, perché fondamentalmente trattiamo, per chi non fosse del padovano, di una di quelle aziende che dà tre soluzioni: o i licenziamenti, o gli spostamenti a chilometri e chilometri di distanza, oppure dei mansionamenti. Quindi queste sono un po' le tre ricette che le varie aziende, anche qui nel padovano, trovano di fronte a quella che appunto chiamano crisi, nonostante i dati poi dei profitti siano un po' in controtendenza con le loro affermazioni. Qui poi, sempre a pagina 15 del Mattino di Padova, abbiamo un altro articolo, sempre di lavoro si parla, ma in termini assolutamente negativi. Infatti trattiamo di morti sul lavoro. Il titolo dell'articolo recita 14 persone in 8 mesi. Questo ovviamente è relativo a città e provincia, tanto che anche sulla cronaca nazionale abbiamo i dati dei morti e degli incidenti sul lavoro a livello appunto italiano, e sono dati piuttosto allarmanti, considerando che tanta gente è anche a casa da lavoro, eppure la sicurezza, evidentemente, che di cui tanto si blatera, sui posti di lavoro non c'è. Infatti, tra città e provincia, nei primi 8 mesi del 2015 si registrano 8.558 infortuni, e se il lavoro continua ad essere per molte persone un miraggio, per chi ce l'ha c'è la piaga degli infortuni, che riguarda soprattutto le occupazioni più a rischio. Da gennaio all'agosto di quest'anno in provincia di Padova sono stati 8.558, in calo quindi circa del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, gli infortuni appunto. Un calo più basso però della media nazionale, che ha visto gli infortuni sul lavoro abbassarsi del 4,14%. Quindi bisogna ancora pretendere una maggiore sicurezza sugli ambienti di lavoro e un rispetto delle normative che già regolano le occupazioni. Una cifra ancora troppo alta per Padova, che occupa il terzo gradino tra le province venete in questa triste classifica, preceduta solo da Verona con 10.034 incidenti e da Vicenza con 8.740. Fa impressione il dato, sempre nel medesimo periodo di riferimento, per quanto riguarda le persone che hanno perso la vita lavorando. 752 in Italia, con un aumento di oltre il 15%, che significa che muoiono più di 3 persone al giorno. In Veneto hanno perso la vita 76 persone, 14 appunto in provincia di Padova. I dati sono stati diffusi, anche per citare la fonte, dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che ieri festeggiava la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro a Cittadella. Si ricorda anche in questo articolo che ieri ha partecipato anche alla ricorrenza anche il sindaco di Casalserugo Venturini, e di fatto si danno anche delle informazioni un po' sulla sua vita personale e quindi anche sulla morte del padre proprio in un incidente lavorativo. Nel frattempo in Veneto le malattie professionali denunciate da gennaio all'agosto scorso sono state oltre 2.000, precisamente 2.209, in crescita di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. Quindi anche questo è un altro dato che fa sicuramente riflettere, visto che non può esistere la regola del lavoro a tutti i costi. Qui appunto segnalano anche una sorta di focus proprio tra il periodo gennaio-agosto 2015 con le cifre degli infortuni sul lavoro. Abbiamo sia appunto gli infortuni a livello nazionale, dicevamo, e poi per singola provincia, quindi qui in Veneto diciamo purtroppo brilla in maniera negativa Verona, seguita appunto da Vicenza e da Padova, e poi anche gli infortuni mortali nel periodo tra gennaio e agosto sono assolutamente alti. E la fonte, lo dicevamo, ANMIL, sui dati INAIL, questo per fare anche un po' il punto della situazione. Ora, come dicevo, sono quasi le 9.45, precisamente le 9.44 minuti, quindi vi lascio a un piccolissimo stacco musicale e cerchiamo infatti di metterci in collegamento con il Comitato di Lotta per la Casa in presidio contro un doppio sfratto in quartiere Arcella. A tra poco.
Ma è un cucciolo di radio. È radiazione.
eccoci, allora sono le 9:47 minuti qui in diretta durante la rassegna stampa del lunedì e come preannunciato pochi minuti fa siamo in collegamento con una compagna presente a un presidio contro due ennesimi sfratti in quartiere Arcella. Ciao e grazie per il collegamento intanto.
Ciao, ciao, grazie Alessia, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Insomma, questa intervista è segno di insomma un evento particolarmente doloroso questa mattina. Quello che è successo è che avevamo due sfratti nella stessa via, in realtà tre, uno da un'altra parte di Padova, anche per questo ci siamo dovuti dividere. Avevamo due sfratti appunto in questa via e fin dalle 7:30-8 della mattina abbiamo cominciato a vedere arrivare polizia, Digos, per un totale pian pianino di due blindati, quindi di polizia in assetto antisommossa, 5-6 volanti e la Digos e la questura al completo, assolutamente al completo. Sembra che siano venuti per un'azione antiterrorismo della portata di non so che cosa, hanno ovviamente chiuso la via e tutto questo senza minimamente ovviamente cercare il dialogo o comunque farci capire quello che sarebbe successo, anche se ovviamente non era difficile capire quello che era successo. Abbiamo saputo che è stata una decisione proprio del questore di inviare questa cinquantina, sessantina di uomini per questa mattina. I due sfratti sono due situazioni un po' differenti, uno è un undicesimo accesso, rimandato così tante volte perché la situazione è palesemente drammatica, nel senso che sono una famiglia con tre figli minori che vivono in 24 metri quadri per un affitto che per più della metà era in nero per un totale di 600 euro. Quindi la situazione siamo riusciti a rimandarla, lo sfratto siamo riusciti a rimandarlo così tante volte perché appunto la situazione era veramente pessima. Per questo sfratto alla fine quello che proponevano è come al solito la non soluzione di una casa famiglia per la moglie e i figli. Siamo riusciti a ottenere che possa andare anche il padre, più di così non si poteva fare anche perché insomma potete immaginare con 50-60 sbirraglie varie le forze dell'ordine potevamo fare poco comunque considerando che il loro atteggiamento fin dall'inizio è stato estremamente aggressivo, addirittura arrivando a minacciare di sequestrare i telefoni che stavamo utilizzando per fare delle fotografie e poi poter riportare quello che sta succedendo qua questa mattina e addirittura minacciare di allontanare per delle semplici frasi neanche chissà quanto destabilizzanti. L'altro sfratto ugualmente, comunque la famiglia era già disponibile da prima a uscire, la richiesta era quella di che fosse annullato il debito, cosa che il comune aveva già proposto tramite salvasfratti e il proprietario aveva rifiutato questa opzione. La famiglia è pronta a cercarsi un'altra casa, però ovviamente con il debito alle spalle e con gli affittuari che oggi chiedono sempre più garanzie, è veramente difficile. Che dire, che tirando le somme così a caldo non cambia la situazione, il comune continua a non avere alcun tipo di reale soluzione perché una casa famiglia, una comunità che è una prigione imbellettata se vogliamo, di certo non è una soluzione perché appunto è quasi una prigione ma anche perché è una soluzione estremamente temporanea, ti danno 10 giorni che poi lo si sa, lo sanno, ce lo dice l'assistente sociale che oggi è qui a garantire la sicurezza della famiglia ma che in realtà è un servo anche lei di tutto quello che sta succedendo, di quello che viene messo in atto. Poi appunto stavo dicendo, lo sappiamo che i 10 giorni possono diventare 1, 2, 3 mesi, comunque il fatto è che non è assolutamente una soluzione, le famiglie vengono totalmente abbandonate a loro stesse, ma niente di nuovo, le politiche abitative a Padova sono queste da tanti anni, e oggi che il problema comincia a diventare più ingente e presente, l'unica cosa che è cambiata è l'utilizzo delle forze dell'ordine.
Sì, un utilizzo questo, che sicuramente è sempre più massiccio, perché se comunque il comune si fa un po' i conti in tasca anche per aiutare economicamente questa famiglia con gli affitti, evidentemente qualcun altro ha avuto bei soldi questa mattina da spendere per l'impiego appunto dei blindati, della polizia in assetto antisommossa e di quanto stavi appunto descrivendo.
Assolutamente, assolutamente, sicuramente il dispendio di soldi pubblici questa mattina raggiunge dei livelli che mai sono stati spesi questi soldi per trovare una soluzione a qualche famiglia, però tant'è, preferiscono spenderli così invece che aiutare le persone che hanno bisogno.
Oltre che continuare, come abbiamo detto tante volte anche ai nostri microfoni, a tenere decine e decine di appartamenti, sia pubblici in primis, ma poi secondariamente anche privati, assolutamente vuoti.
Assolutamente, appunto, e poi le varie volte che insomma siamo andati a discutere direttamente all'ATER di queste questioni, ATER che è l'ente regionale delle case popolari, quindi sono coloro che dovrebbero essere addetti a costruire o restaurare gli appartamenti popolari, questi ci siamo sempre sentiti dire che i soldi non ci sono, però lo vediamo tutti i giorni che in realtà i soldi ci sono, è una chiara scelta politica decidere dove metterli, e questo non è nelle politiche abitative.
Assolutamente. Io ti ringrazio intanto per questo aggiornamento, visto che appunto la situazione qui a Padova, quindi non solo in provincia ma anche qui nel nostro comune, si fa sempre più drammatica, e vediamo che di fatto la risposta che viene data all'emergenza abitativa è quella repressiva, come anche questa mattina dimostra. Quindi se ovviamente ci sono cose da aggiungere o altri aggiornamenti più tardi, siamo ben disponibili di fare un'altra telefonata, e altrimenti appunto ci aggiorniamo. Ti ringrazio di nuovo per il collegamento.
Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.
Grazie, a dopo.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Sada, 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 pizza. da tutta scema. Ne da sti fascista manica da che la truna. Santa picciana vamba che fa troppi madruna.
Santa, Santa, Santa piccia.
Il nuovo che avanza fascista imprenditura. Che ha chiuso fa vicina e chiuma varane e furbuna. A cento casa degna vanno piatte manca luna. Santa picciana vamba che fa troppi madruna.
Santa, Santa, Santa piccia.
Santa piccia o guernia bravatura. Santa piccia in caserma, Santa piccia questura. Santa piccia guardia e giura ci assassura. Santa piccia una vampa che fa troppi madruna.
Santa, Santa, Santa piccia. Santa, Santa, Santa piccia.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ed eccoci, sono le 10 in punto, dopo aver effettuato un collegamento telefonico, lo dicevamo, con una compagna presente al picchetto contro due sfratti in quartiere Arcella, l'abbiamo visto, polizia, blindati, Digos, polizia appunto in assetto antisommossa, nonché minacce nei confronti dei compagni, questo è un po' il clima in breve che si respira a Padova, ma non solo. Ci spostiamo sulla cronaca nazionale brevemente per dare una notizia a proposito di repressione. Siamo infatti su un articolo pubblicato ieri su InfoOut, ovvero Cagliari, polizia carica corteo no basi. Peraltro con i compagni sardi ci eravamo messi in contatto proprio nelle scorse settimane, e come vedete anche dai podcast delle ultime interviste, proprio per pubblicizzare il campeggio antimilitarista del 9, 10 e 11 ottobre di quest'anno, 3 giorni appunto di mobilitazioni per lo smantellamento di tutti i poligoni, e a quanto pare nel tardo pomeriggio di ieri in circa 150 hanno sfilato per le vie del capoluogo sardo nel corteo conclusivo della 3 giorni di mobilitazione convocata contro l'occupazione militare. Nell'articolo si legge appunto che l'apertura del campeggio nell'ex zona militare di Monte Urpinu, nel pieno centro cittadino, ha inaugurato diversi momenti di lotta contro l'imminente esercitazione NATO denominata Trident Juncture, funzionale a preparare i futuri scenari di guerra nella zona siriana e dislocata in vari poligoni e aeroporti militari, tra cui quello di Decimo Mannu in provincia di Cagliari. Il corteo, si legge, partito da Piazza d'Armi, ha raggiunto poi la parte base della città, dove in via Mameli, nel quartiere di Stampace, è stato caricato da diversi reparti di polizia che per tutto il percorso hanno circondato la manifestazione. Si parla appunto di una carica scomposta che si è protratta per diverse decine di metri, sfociando in aggressioni a singoli manifestanti. Non sembrano esserci fermi, ma i contusi sono diverse decine. Un clima di tensione era stato preparato ad hoc in questi giorni, quindi città blindata e ambulanze precettate dalla questura in occasione della manifestazione di ieri, e nella giornata appunto di ieri alcuni fermi e controlli di polizia avevano raggiunto i partecipanti al campeggio. Inoltre, tra giovedì e venerdì 12 fogli di via erano stati notificati al momento dello sbarco in Sardegna ad alcune persone dirette proprio al campeggio, con la ridicola ingiunzione di rientrare nel proprio comune di residenza entro 24 ore, e la macchina di alcuni giovani no-tav arrivati sull'isola proprio in solidarietà alla lotta contro le basi era stata infine danneggiata con la foratura delle gomme. Quindi un clima sicuramente inaccettabile di rappresaglia poliziesca che ha accompagnato questi tre giorni di mobilitazione. I no basi però non si sono sicuramente fatti piegare, perché hanno perseguito con determinazione le proprie iniziative di lotta, forti del coraggio che ha portato a più riprese nel corso dell'ultimo anno ad avvicinarsi alle basi, tagliandone le reti e togliendo così la necessaria serenità allo svolgimento delle attività militari. Questo appunto l'aggiornamento in merito, dicevamo, pubblicato ieri su InfoOut. Sicuramente anche qui abbiamo un caso, l'ennesimo caso appunto di repressione che si muove, come dire, su più fronti, tanto da arrivare insomma a, come si leggeva, a danneggiare le auto piuttosto che a picchiare o a fare ricorso ai fogli di via. E questo dei fogli di via è effettivamente uno strumento che in questi ultimi mesi vediamo essere piuttosto in voga, e non a caso, nel senso che quando comunque la repressione colpisce in questa maniera vuol dire che evidentemente ci si sta anche muovendo nella direzione opportuna. Questo è un po' un rapido aggiornamento. Adesso io vi lascio a un'altra piccola pausa musicale, poi intanto vi avviso che ci metteremo in collegamento tra 10 minuti con il compagno del collettivo Tazebau, con il quale quest'oggi appunto daremo degli aggiornamenti e commenteremo un po' la strage avvenuta ad Ankara, cercando anche di approfondire non solo il ruolo di Erdogan ma anche il ruolo degli Stati Uniti, a partire appunto dalle dichiarazioni di Obama successive a questo feroce attentato. A tra poco.
Ma un cucciolo di radio. È radiazione.
listen all around what we found, the same called fears. Oh, I wish you were here.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, sono le 10:10, qui in diretta su radiazione.info, di nuovo un po' come un mantra, vi ripeto i nostri contatti, ovvero il 388-4292-504, se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci commentare o segnalare notizie anche sui i nostri account Facebook e Twitter. Prima di passare alla rubrica internazionale, che appunto si terrà precisamente tra 4 minuti, diamo anche un altro aggiornamento di carattere nazionale, dato che prima abbiamo ascoltato la testimonianza di una compagna presente ai picchetti antisfratto in quartiere Arcella. Diamo sempre, a partire da InfoAut, un rapido aggiornamento anche su Brescia, dove si è tenuto sabato il corteo per il diritto alla casa e in difesa delle occupazioni abitative. Quindi è iniziata proprio sabato 10 ottobre, la settimana di mobilitazione nazionale della rete Abitare nella crisi contro il piano casa e soprattutto contro l'infame articolo 5, che si concluderà venerdì 16 con la manifestazione a Palazzo Chigi a Roma. Quindi una settimana, lo dicevamo, di mobilitazioni e diverse iniziative in parecchie città italiane. Quindi da Alessandria a Catania fino a Firenze e Brescia, appunto, dove alle 15:30 di sabato in Piazza della Loggia è partito il corteo che si è dato l'obiettivo di raggiungere la prefettura. Ovviamente il movimento di lotta per la casa di Brescia si è posto appunto questo obiettivo, quello di raggiungere la prefettura come simbolo appunto di questo Stato, che è lo stesso che vara queste riforme, in cui ovviamente comprendiamo anche l'articolo 5. Non a caso anche qui a Padova abbiamo avuto pochi giorni fa un tentativo di sfratto a sorpresa, perché capitano evidentemente anche queste bastardate. Quindi non si ha nemmeno la possibilità concreta di poter organizzare un presidio solidale o un tentativo di resistenza, perché fondamentalmente qualsiasi momento è opportuno per cercare di sgomberare una famiglia con figli. Ebbene, c'è qui appunto su InfoOut la diretta comunque del corteo che, scusate, è riuscito a concludersi proprio davanti alla prefettura di Brescia, ottenuto poi un incontro con i vertici della stessa per la prossima settimana. Qui ci sono poi anche gli audio e un corteo appunto piuttosto partecipato che giustamente detiene anche uno striscione con scritto "Anche noi vogliamo il riscaldamento". Questo riferito al fatto che il piano casa di Lupi Renzi nega acqua, gas ed elettricità a chi è in una situazione di occupazione abitativa, e quindi giustamente si ricorda la necessità, di fronte all'inverno che ormai sta arrivando, di avere il riscaldamento, anche perché non a caso sono parecchie centinaia di persone solamente a Brescia che animano questo corteo, composto anche da parecchi bambini, molti dei quali vivono proprio nelle occupazioni abitative. Quindi, come dire, negare l'acqua, l'elettricità, il gas a dei bambini la dice lunga sullo stato, ovviamente, e sulle intenzioni del nostro governo. Inoltre non sono nemmeno poche le difficoltà che questi bambini trovano, ad esempio, nell'iscriversi banalmente a scuola oppure nel trovare un medico di base, dato che se non ti viene riconosciuta la residenza, come tante volte abbiamo detto ai nostri microfoni, non hai assolutamente diritto ad esistere.
Ascolta Radiazione.
Give you
Ed eccoci, allora, siamo in diretta, come dicevamo, sono le 10:18 minuti con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, stavamo appunto introducendo agli ascoltatori il fatto che per la rubrica internazionale di quest'oggi vorremmo appunto commentare sotto vari aspetti il feroce attentato che ha colpito la capitale turca Ankara. Lo dicevamo, si è trattato di due forti esplosioni in un incrocio stradale a poca distanza dalla stazione centrale dei treni. A quanto pare inizialmente le cause non erano del tutto chiare, ma poco dopo il governo turco pare aver attribuito la responsabilità di questa strage ad un attentato terroristico, probabilmente compiuto da un kamikaze oppure da due. Il bilancio comunque di questo, che fondamentalmente è un massacro, lo vediamo anche dalle foto drammatiche che scorrono via internet, è di almeno 86 morti e 186 feriti. Appunto, le immagini sono assolutamente drammatiche, mostrano corpi a terra e soccorritori al lavoro. Sappiamo che dopo questo attacco, e questo sicuramente è una risposta positiva da parte delle masse, alcuni manifestanti hanno preso d'assalto auto della polizia per protesta e i poliziotti hanno risposto sparando gas lacrimogeni e usando i cannoni ad acqua. Questo comunque è stato un attentato, lo dicevamo, che di fatto ha colpito un corteo per la pace indetto da più organizzazioni, una manifestazione organizzata quindi da partiti, sindacati e diverse ONG sotto lo slogan lavoro, pace e democrazia. Gli organizzatori comunque hanno cancellato la manifestazione e poi hanno chiesto ai partecipanti di tornare il prima possibile nelle loro città. Questo ovviamente fa parte di un clima comunque incandescente generato dalla propaganda governativa, che comunque ha provocato, non solo adesso ma in generale negli ultimi mesi, tutta un'escalation di tensioni interne. Questo ovviamente in vista delle elezioni anticipate del 1° novembre. Io quindi ti chiederei anche come, rispetto a questo, possiamo collocare non solo il tipo di escalation assolutamente molto alta da parte della repressione del governo Erdogan, ma anche come collochiamo le dichiarazioni che ha fatto Barack Obama, premier statunitense, che ha subito telefonato ad Erdogan porgendo le condoglianze per le vittime di questi attentati. Questo appunto riferito dal quotidiano Zaman, dove Obama insomma afferma di condividere il dolore della Turchia e assicura ad Erdogan che gli Stati Uniti continueranno ad appoggiare Ankara, paradossalmente afferma nella lotta al terrorismo. Però vediamo che il terrorismo è sicuramente dall'altra parte.
Ma la repressione di Erdogan, mi chiedevi. Erdogan ha un problema di consenso all'interno del paese, nel senso che con le elezioni del 7 giugno scorso ha perso la maggioranza assoluta dei voti. Questa perdita deriva anche dal ruolo che ha il Partito Democratico del Popolo, cioè il partito che era tra i maggiori organizzatori della manifestazione colpita dall'attentato ad Ankara. Un partito di sinistra che fa sua la causa curda e che potremmo dire in certo senso rappresenta l'ala istituzionale del partito dei lavoratori curdi, cioè del PKK. Il il discorso della repressione è un discorso legato in questo momento specifico ai piani politici di Erdogan, nel senso che questo nuovo sultano vuole un rimodellamento dello Stato turco, degli assetti costituzionali, verso una repubblica presidenziale di tipo francese, quindi con un ulteriore grosso accentramento dei poteri in mano alla presidenza. E questo di fatto aprirebbe le porte in termini ufficiali, istituzionali, a quello che è chiamato oggi in Turchia il neo-sultanato di Erdogan, nel senso un rafforzamento sempre più forte della sua figura e del suo ruolo politico. In una Turchia che, lo sappiamo, è in guerra, nel senso che la frontiera sud-orientale della NATO in questo momento si trova di fatto in una condizione di guerra rispetto alla Siria. Una guerra sempre più diciamo acuta, che via via si aggrava anche per l'intervento russo al quale la Turchia si oppone con le accuse rivolte all'aviazione russa, accuse ripetute di violazione dello spazio aereo turco. E la repressione interna è una repressione che è conseguente a questo progetto istituzionale di Erdogan, perché si vuole praticamente annientare questa componente curda che sta mettendo i bastoni tra le ruote al nuovo sultano di Ankara, e che tutti i mezzi sono leciti da questo punto di vista, nel senso che ci troviamo di fronte non solo a una repressione che avviene secondo i canali tradizionali, cioè intimidazione poliziesca, minaccia di messa al bando del Partito Democratico del Popolo, o la repressione genocida che sta avvenendo nel Kurdistan turco, con più di un centinaio di morti da luglio ad oggi per l'inoperazione dell'esercito turco e della polizia. Ma ci troviamo di fronte a una repressione che passa attraverso anche la strategia della televisione, cioè quella che possiamo vedere oggi in opera in Turchia è molto simile, o almeno in parte simile, a quella che è stata la strategia della televisione nel nostro paese, in Italia durante gli anni 70-80, cioè strati di massa compiute verso compiute nei riguardi del movimento delle masse, che va in senso opposto e contrario a quelli che sono oggi gli schemi della classe dominante turca, in particolare del suo rappresentante politico, che è Erdogan. Abbiamo avuto questa strage, precedentemente abbiamo avuto le stragi a Suruk il 20 luglio sul confine con la Siria, 33 persone, 33 militanti dei partiti della sinistra turca e curda, in particolare del Partito Democratico del Popolo, uccisi in un attentato poi rivendicato dallo Stato Islamico, e poi tre persone che assistevano al comizio del Partito Democratico del Popolo a Diyarbakir, alla vigilia del voto del 7 giugno scorso, mentre era in corso un comizio, con una bomba esplosa tra la folla. E poi in tutti questi giorni precedentemente a questa strage ci sono state tutta una serie di attacchi alle alle sedi del Partito Democratico del Popolo da parte di squadristi nazionalisti, soprattutto legati al partito di Erdogan, al partito islamista di Erdogan, che stanno tentando di intimidire l'opposizione curda. Ebbene, questa frase è in un certo senso un capolinea terroristico, terroristico di Stato a tutto un percorso che vediamo in atto, un percorso reazionario di attacco frontale, seppur tende a essere mascherato dietro delle stragi anonime o delle stragi attribuite allo Stato islamico, un attacco frontale che Erdogan sta facendo all'opposizione in sostanza.
Sì, difatti aggiungo anche che in questa situazione che, come tu stavi dicendo, è altamente repressiva, quindi questa strage è sicuramente il punto purtroppo più alto che questa strategia ha toccato. Infatti aggiungo anche alcuni dati rispetto a quanto dicevo prima, perché rispetto ai dati forniti prima, anche con degli aggiornamenti che ho letto sull'ANSA, il bilancio delle vittime si è aggravato. Infatti i morti sono saliti a 128 e i feriti a 508, di cui 65 in gravi condizioni, quindi si è trattato del più grande attentato nella storia, insomma, della Turchia. Quello che adesso sta accadendo è che da un lato c'è invece continua la repressione nei confronti delle forze di sinistra, ad esempio del DHKCP, per cui si è registrato anche un arresto in merito. E nel frattempo la situazione che si sta delineando è quella per cui da un lato la leadership del PKK ha ordinato la cessazione delle azioni militari, eccetto per le azioni, diciamo, di difesa di fronte agli attacchi, proprio in vista delle elezioni. E questo, l'ha affermato, è necessario per permettere delle elezioni giuste e democratiche, questi gli aggettivi utilizzati. Ovviamente in un clima del genere delle elezioni giuste e democratiche sembrano decisamente un'utopia, però se da un lato la leadership del PKK ha dato quest'ordine, vediamo che invece dall'altro lato le masse turche si stanno continuamente mobilitando. Difatti dopo questa strage c'è stata proprio una risposta immediata con tante manifestazioni praticamente in tutti gli angoli del paese. Si sono segnalati scontri ad esempio con la polizia e poi migliaia di persone si sono ritrovate proprio ieri mattina nel centro di Ankara per commemorare appunto la strage avvenuta. Quindi, come dire, il tentativo di frenare le lotte, di frenare appunto le mobilitazioni, nonostante la repressione è sempre più feroce, evidentemente non riesce.
Ma no, sicuramente, ma non è mai riuscito alla classe dominante turca, se vogliamo, in tutta la sua storia e anche negli ultimi anni in cui è arrivata al potere una nuova fazione di borghesia che è stretta attorno a Erdogan e al partito islamista per la giustizia e lo sviluppo, la KP. Quello che è riuscito è un tentativo permanente di, da un lato, indebolire politicamente il PKK, nel senso che tentare di comunque di arrestarne i militanti e perseguitarne le formazioni e le organizzazioni di massa. Questa continua a colpire le organizzazioni della sinistra curda, in termini molto generali, ha brillato, sì, comunque come dire, ha inciso nello scontro in Turchia, ma dall'altro lato bisogna dire che le masse sicuramente, come dicevi tu, hanno continuato a resistere, hanno continuato a lottare. E più che altro quello che insomma ha caratterizzato, se dobbiamo guardare un'occhiata generale alla presidenza di Erdogan, quello che ha caratterizzato questa fase politica è il tentativo corrompere la leadership, la dirigenza del PKK, di delinearne un inquadramento negli assetti di potere, o comunque negli assetti di sistema della Turchia e del suo espansionismo a livello regionale, medio orientale. Questo percorso ha trovato dall'altra parte una dirigenza del PKK che ha dei continui sbandamenti, dei continui cambiamenti di linea, che ha abbandonato il marxismo-leninismo in maniera ufficiale e che ha adottato un'altra teoria, quella del confederalismo democratico, un'altra teoria politica, e che dietro la copertura di questa teoria politica, dietro la giustificazione ideologica che questa teoria politica ha dato, ha avviato un dialogo in termini ufficiali con la classe dominante turca, un dialogo che dicono loro è volto a democratizzare la società e la politica turca, rinunciando alla separazione nazionale del Kurdistan, ma producendo un processo di democratizzazione, un processo di avanzamento e di progresso politico e sociale in tutta la Turchia. Dico copertura ideologica, utilizzo questi termini magari che possono sembrare netti, ma penso che gli eventi di questi giorni, da ultimo questo attentato, ci dicono molto sulla riuscita di questa linea politica del PKK, nel senso che nonostante tutto quanto negli ultimi anni abbia teso a cercare di una soluzione di conciliazione e di soluzione politica alla questione curda e in più generale rispetto a quello che è il sistema turco, il sistema politico, sociale turco, gli ultimi avvenimenti ci dicono che la classe dominante turca non ha affatto cambiato il suo volto e dunque sembra che questa linea politica di fatto del PKK si scontri con una brutalità del potere che è rimasta quella. E poi è chiaro che la strategia del PKK, che è una strategia su base regionale, che si basa anche sull'andamento del conflitto in Siria, è una strategia volta ad acuire le contraddizioni che la classe dominante turca ha, ma su un piano non di rottura, ovvero su un piano di resistenza militare, sicuramente in Kurdistan, ove questa resistenza è comunque necessaria, oggettivamente necessaria rispetto a un processo di genocidio progressivo che lo Stato turco porta comunque avanti, ha sempre continuato a portare avanti, ma poi è una strategia volta a creare contraddizioni all'interno della classe dominante, all'interno del suo stesso piano, cioè il piano delle elezioni, il piano istituzionale, eccetera. E quanto questa strategia stia pagando, lo vediamo nel momento in cui Erdogan sta chiamando alla colta e tutte le forze reazionarie contro i curdi, compresi i nazionalisti, i laici, che egli avversava e con cui c'era tanto avanti la grossa contraddizione nella politica turca, per isolare i curdi, per isolare ogni forma di opposizione, per avanzare nel suo progetto del nuovo sultanato. Quindi di fatto quello che sta avvenendo in Turchia non è una democratizzazione, non è un processo di graduale apertura verso le istanze curde, ma un processo di fascistizzazione. Da questo punto di vista la linea del PKK è una linea che sembra più basarsi su propri equilibri politici, su proprie scommesse politiche, su dei tatticismi, su degli opportunismi, più che su una linea apertamente di lotta, di massa. Invece concretamente quello che stanno facendo le masse curde e la parte più avanzata dello stesso popolo turco è continuare a lottare. Con ogni mezzo necessario, facendo fronte a una repressione durissima. Vedremo gli sviluppi di questa situazione. Certo, pensare che di fronte a una strategia della tensione a questo livello, pensare che possa essere risolta con lo schema e con la tattica o addirittura la strategia elettoralistica, sia molto dubbioso, ponga delle incertezze grosse per tutti noi, insomma, per tutti i solidali con la causa curda, ecco.
Assolutamente, difatti, come stavi giustamente dicendo, tu hai detto la Turchia è in guerra e il governo attuale, quello di Erdogan, è un governo appunto di guerra, quindi ora il popolo turco si ritrova sicuramente a un bivio: o arrendersi alla repressione di questo governo di guerra, oppure lottare. E in merito a questo io andrei anche a concludere questo collegamento, se non ci sono altre cose da aggiungere, ricordando che per forza di cose parliamo di guerra e che ai nostri microfoni stiamo cercando di rilanciare proprio anche quelle mobilitazioni antiimperialiste qui sul nostro territorio, e quindi ricordiamo ancora una volta che il 24 ottobre a Napoli ci sarà la manifestazione contro l'esercitazione NATO Trident Juncture 2015, di cui abbiamo parlato anche all'inizio della trasmissione, e un'altra manifestazione regionale sarà invece all'aeroporto di Trapani Birgi invece il 30 ottobre, quindi coglierai appunto l'occasione, visto che parlando di Turchia parliamo di un paese in guerra, che non riguarda però solamente la Turchia ma riguarda in primis anche noi. Ho colto appunto l'occasione di rilanciare anche queste due importanti scadenze, che poi sicuramente come Radiazione seguiremo con diverse dirette. Io ti ringrazio per il collegamento. Se non ci sono altre cose da dire, ci risentiamo per la prossima rubrica lunedì prossimo, sempre verso le 10.
Sì, beh, cosa da dire? Insomma, il discorso è molto ampio, lo sappiamo, insomma, nel senso, penso che in questo momento, insomma, bisogna stringersi rispetto alla lotta, alla resistenza che i curdi, le masse curde, il popolo turco stanno facendo contro questo regime, ecco. E penso bisogna collocarla in una situazione di guerra imperialista e di resistenza dei popoli in tutto il Medio Oriente, e penso che insomma alcune questioni rispetto a quella che è la linea, alcune domande rispetto a quella che è la linea politica del PKK, penso gli eventi stessi le chiedano, insomma, è sul fatto di quanto veramente ai popoli paga la linea democratica, la linea La linea conciliatoria, e quanto invece gli eventi chiedano sempre di più una linea di resistenza, di lotta, una linea rivoluzionaria alla fine. Va bene, vi ringrazio comunque.
Sì, sì, no, assolutamente d'accordo. Poi ovvio non si riesce ad essere esaustivi solo con un collegamento, ma sicuramente gli spunti e gli approfondimenti dati oggi, insomma, servono anche a leggere meglio il corso degli eventi per poi orientarsi di conseguenza. Ti ringrazio ancora e ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao, grazie.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
E rieccoci, sono le 10 e 47 minuti qui in diretta su radiazione.info e ci spostiamo dalla rubrica internazionale che abbiamo realizzato con, come facciamo ogni lunedì, con un compagno del collettivo Tazabao, ad altre notizie sempre di carattere internazionale che prendiamo non a caso dall'internazionale cartaceo qui sotto mano. Abbiamo infatti un paio di articoli interessanti in merito a Stati Uniti e Australia. Di Australia ci siamo occupati diverso tempo fa trattando proprio la gestione piuttosto nazista che questo paese ha nei confronti degli immigrati, e a quanto pare qui a pagina 22 dell'Internazionale Nauru apre i cancelli. Qui infatti c'è la foto di una manifestazione di protesta a Sydney datata a metà settembre, e a quanto pare il 7 ottobre la Corte Suprema di Canberra ha cominciato a esaminare la legittimità del sistema di detenzione dei profughi nei centri offshore, da anni pilastro della politica australiana sull'immigrazione. Per i difensori dei diritti umani che si sono rivolti alla Corte, la detenzione nei centri dove i profughi vivono in condizioni disumane è incostituzionale. Il 5 ottobre il governo di Nauru, l'isola che ospita uno dei centri, aveva annunciato che i 650 profughi detenuti saranno liberi di uscire dalla struttura e girare per l'isola. In realtà, commenta The Age, questa decisione non migliora la situazione dei profughi. Quindi a quanto pare l'Australia non solo si dota di respingimenti e riaccompagnamenti verso l'Indonesia, ma rinchiude comunque gli immigrati in, appunto, in centri in condizioni disumane, non permettendo nemmeno l'uscita. Ecco, se anche queste persone, come questo breve articolo conclude, potranno uscire, sicuramente la loro situazione all'interno di quella che è un'isola non sarà decisamente migliore. Spostandoci invece ancora oltreoceano, passiamo ad un paio di articoli pubblicati invece in merito agli Stati Uniti, dato che anche di questo paese in realtà parliamo un po' poco nelle nostre rassegne, nonostante il suo peso. Ci spostiamo a pagina 32, qui sull'Internazionale, dove in merito agli Stati Uniti si parla di scarcerazioni anticipate. Quindi il 6 ottobre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che libererà in anticipo circa 6.000 detenuti che si trovano nelle prigioni federali. È una misura per rimediare in parte al problema del sovraffollamento delle carceri e si inserisce nei progetti di riforma del sistema penale e giudiziario dell'amministrazione Obama. Questo scrive il New York Times. Il provvedimento riguarderà le persone detenute per reati non violenti legati alla droga, come lo spaccio, e si tratta di una delle più grandi operazioni di rilascio di detenuti dalle prigioni federali nella storia statunitense. Un terzo dei detenuti scarcerati sono immigrati che saranno espulsi dal paese. Questa è la conclusione, appunto, che ci fa riallacciare alla gestione a sua volta nazista, appunto, del caso dell'Australia. Qui poi, appunto, abbiamo un piccolissimo focus dove dall'Economist ci mostrano un po' i detenuti ogni 100.000 abitanti in migliaia riferiti allo scorso anno, quindi riferiti al 2014. Abbiamo paesi come il Regno Unito, il Canada, la Germania o il Giappone che hanno, diciamo, dei grafici piuttosto piccolini, mentre gli Stati Uniti sovrastano tutti questi paesi con veramente una mole di detenuti ogni 100.000 abitanti che è decisamente massiccia. Quindi, come dire, cercano di svuotare un po' le carceri perché sovraffollate, ma in realtà un terzo dei detenuti di origine immigrata sarà rimpatriato.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
quindi ci spostiamo anche su un altro articolo sempre relativo al caso degli Stati Uniti, in questo caso parliamo di armi, quindi un piccolo focus su questo relativamente all'ennesima strage avvenuta in un college di Umka. La foto qui appunto è di Winston del 3 ottobre 2015 e relativamente a quest'ultima strage il titolo recita «Troppe armi negli Atenei statunitensi». Il 1 ottobre un uomo ha ucciso 9 persone in un campus in Oregon e alcuni politici pensano che per evitare queste stragi servano più armi. Ma i dati dimostrano il contrario. Dopo che il 1 ottobre Chris Harper Mercer ha ucciso 9 persone nel campus del College Umka a Rosenburg in Oregon, quindi la 45esima sparatoria in una struttura didattica statunitense nel 2015, negli Stati Uniti si è tornato a parlare della presenza di armi negli Atenei. Fino a poco tempo fa lo Stato dell'Oregon permetteva ai college di bandire le armi da fuoco, una possibilità di cui ha usufruito la maggior parte delle università pubbliche dello Stato, ma nel 2011 il Tribunale d'Appello dell'Oregon ha stabilito che il bando delle armi nei campus era illegittimo perché non rientrava nelle competenze delle università. La sentenza si basava su una legge dello Stato, secondo cui solo il governo statale può regolare l'uso, la vendita e il possesso di armi da fuoco. L'anno successivo il Consiglio Statale per l'Istruzione Superiore ha vietato le armi all'interno degli edifici dei campus, ma i tribunali devono ancora pronunciarsi e il regolamento sulle armi nei campus è rimasto in sospeso. L'unica cosa chiara è che le leggi dell'Oregon costringono i college ad avere armi nei campus, sottolinea Erika Soto Lamb, direttrice di Every Town for Gun Safety, un'organizzazione che fa pressione per introdurre maggiori restrizioni alla vendita e al possesso di armi da fuoco. L'Oregon, infatti, è uno degli stati americani che consente di portare armi da fuoco nei campus. I politici e i commentatori conservatori sono convinti che le sparatorie e gli omicidi di massa avvengano in luoghi come le università o i cinema, proprio perché lì le armi sono proibite. Quindi questa è un'idea assolutamente bizzarra. Comunque questa tesi, secondo questa tesi, una persona intenzionata a compiere un massacro sceglie un luogo dove ci sono meno probabilità di incontrare un cittadino armato. In realtà non esiste assolutamente nessuna prova di questo. In ogni caso, all'Umka, al momento della strage, c'era solo uno studente che aveva con sé un'arma da fuoco. Inutile dire che questo non ha impedito il massacro e John Parker, lo studente armato, ha spiegato a un canale TV che sarebbe stato impossibile fermare l'attacco. Le unità speciali della polizia che sono arrivate sul posto non sapevano chi eravamo. Se avessimo tirato fuori le armi avrebbero potuto scambiarci per i cattivi e spararci. Un altro motivo per cui di solito i dirigenti dei college tendono a vietare le armi da fuoco è il costo dell'assicurazione. Dopo la tragedia alla scuola elementare di Sandy Hook, dove nel 2012 un uomo ha ucciso 27 persone, molti parlamenti statali hanno avanzato proposte di legge per ammettere le armi nelle scuole, ma secondo Jennifer Lynch, portavoce dell'Oregon Alliance for Gun Safety, quasi tutte sono state bocciate perché le compagnie assicurative si sono rifiutate di coprire le scuole dove c'era una maggiore presenza di armi o hanno imposto premi enormi. Le compagnie assicurative non agiscono su basi emotive e politiche, considerano solo il rischio e sanno che avere persone armate nei campus aumenta il rischio di morti e di incidenti. I distretti scolastici dell'Oregon, per esempio, devono pagare un premio addizionale di $2,500 all'anno per ogni dipendente dell'università armato. Quindi pistole in classe, questa delle armi è una questione molto molto discussa, di certo non è nuova e di certo non riguarda solo lo stato dell'Oregon. E dicevamo appunto che anche dopo la strage prima nominata, la Sandy Hook, ci sono state altre 142 sparatorie nelle scuole statunitensi, e la tendenza dei governi statali è stata proprio quella di lasciare entrare un numero sempre maggiore di armi nei campus. Negli ultimi anni poi stati come il Kansas o il Texas hanno approvato leggi che permettono il possesso proprio di armi, e in quegli atenei i docenti devono, come dire, lavorare in condizioni per così dire nuove e in un ambiente sempre più armato. Dopo che quest'anno il Texas ha approvato una legge che consente di portare armi nei campus, più di 180 professori dell'Università del Texas hanno firmato una petizione per chiedere di vietare le armi nelle loro classi. Poi qui appunto abbiamo altre testimonianze di attivisti appunto di varie associazioni che cercano appunto di battersi per bandire le armi dalle scuole e dagli atenei, ma poi c'è anche tutto una, come dire, un alternarsi di sentenze contro sentenze e quant'altro. Quindi ad esempio nonostante la sentenza del Tribunale d'Appello del 2011 che consente di portare armi nei campus, la legislazione dell'Oregon è considerata un modello per chi vorrebbe introdurre una maggiore regolamentazione del possesso d'armi. Si legge anche che Brown ha ratificato un altro provvedimento che proibisce alle persone condannate per violenza domestica di possedere un'arma, e queste misure arrivano appunto dopo un'altra sparatoria che è stata quella del centro commerciale di Portland, che ha provocato la morte di 3 persone e sono state appunto approvate nonostante l'opposizione della National Rifle Association, che è la principale lobby dell'industria delle armi. Come dire, il dibattito su questo sicuramente è in corso. Ciò che sicuramente colpisce è che addirittura pochi giorni fa, precisamente il 5 ottobre, abbiamo avuto un altro caso in Tennessee dove un bambino, pensate, di 11 anni ha sparato a una bambina di 8 anni uccidendola. Il fucile apparteneva al padre del bambino, che adesso è accusato di omicidio. Come dire, questo è un po' il modello statunitense che finora per tanti anni è stato il modello di civiltà e democrazia, e questi insomma sono un po' i risultati che dai media mainstream sentiamo decisamente poco, nel senso che le TV ci informano di qualche nuova strage solamente quando questa è proprio eclatante, ma come abbiamo detto solo quest'anno si parla di oltre 140 sparatorie, di cui appunto molte avvengono proprio nelle scuole, negli atenei, ma anche tra le mura domestiche, di cui sicuramente non si sa nulla.
Ascolta Radiazione.
If I should hate any other girl and forgive her,
as the Bible would tell you, Baba would say, 'cause I'm a little weird, I would play. Could be the Baba did it, Baba did it, could be the Baba do the Baba did it. Yeah, come on down a little weird, I would be the
But you've got no right, you've got no mind, you've got no shame and ambition.
Not at all. Don't know what you are.
baby, when you do the thing to be ashamed, you should be ashamed. But look at that, you got no pride, you got no mind, you got no shame. And you are the one to blame as I would tell you. Go, baby, 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 as I would be the tell you. Hey, go, baby, what would it be, what would it be? But gosh, give it to me, do it to me.
Could you be do it? No pride, you've got no mind.
Could do it, do it, do it.
If I should hate any other girl and forgive her,
eccoci di nuovo in diretta, sono le 11:03 appunto qui su radiazione.info e leggiamo anche un comunicato che arriva alla nostra mailing list relativo a tutti con il macchinista Silvio Lorenzoni. Un comunicato appunto relativo a Silvio in servizio alla cargo di La Spezia, che si era opposto alla gente solo alla guida dei treni merci e all'accorpamento di mansioni su un unico lavoratore. Era stato licenziato, si legge, per ben due volte nell'estate del 2014. Nella primavera del 2015 il giudice del Tribunale di Genova si è pronunciato in maniera netta a favore del suo reintegro nel proprio posto di lavoro. Le motivazioni della sentenza vertevano principalmente sulla sicurezza ferroviaria e sugli obblighi che ne conseguono da parte del datore di lavoro, oltre che sul diritto alla salute dei lavoratori. Ma Trenitalia ha dato esecuzione alla sentenza solo relativamente agli effetti economici e Silvio non ha mai messo piede nel proprio impianto e non è mai rientrato effettivamente in servizio. Condanniamo fermamente il comportamento di un'azienda che licenzia in tronco i dipendenti scomodi, ricordiamo i casi tuttora aperti di Antonini, Bellomonte o Giuliani, mentre annovera i suoi vertici imputati in un processo come quello per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 e che, quando riconosciuta in torto nelle aule di giustizia, disattende sentenze perché non gradite. Per rivendicare con forza il reintegro di Silvio Lorenzoni, per dimostrargli la nostra solidarietà per contrastare la repressione e l'arroganza aziendale, invitiamo i colleghi ad essere presenti il prossimo 14 ottobre alle ore 12:30 presso il Tribunale del Lavoro di Genova, dove si dibatterà l'ultima udienza relativa all'opposizione presentata da Trenitalia contro il reintegro di Silvio. Questo appunto afferma un paio di giorni fa del direttivo della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri. Quindi cercheremo ovviamente anche nel nostro piccolo di fare un collegamento in merito.
Ascolta Radiazione.
Altra mail che qui vediamo arrivata alla nostra casella, lo ricordiamo, contaminati@radiazione.info, riguarda una assemblea proprio stasera, un'assemblea informativa in vista del processo d'appello per Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò. Stasera, quindi lunedì 12 ottobre alle ore 21 al CSOA Cox 18 in via Conchetta 18 a Milano, ci sarà quindi un'assemblea informativa in vista del processo d'appello per Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, dato che giovedì 15 ottobre presso la Corte d'Assise d'Appello di Torino inizierà il processo di secondo grado per l'azione NOTAV del 13-14 maggio del 2013 al cantiere di Chiomonte. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal procuratore generale presso la Corte d'Appello Marcello Maddalena al quotidiano La Repubblica, la pubblica accusa intende riproporre le imputazioni di terrorismo fatte cadere dalla Corte nella sentenza di primo grado. Inoltre, qualche giorno fa si è appreso che le udienze, diversamente da quanto inizialmente deciso, si svolgeranno presso l'aula bunker delle Vallette con un evidente significato simbolico intimidatorio e terrorifico. Questo secondo grado di giudizio non deve quindi essere preso sotto gamba. All'assemblea informativa, si legge, parteciperanno gli avvocati del Collegio di Difesa Eugenio Losco e Giuseppe Pelazza e attivisti NOTAV dalla Valle. Quindi un'iniziativa a cura di amici e compagni degli imputati. Giovedì 15 ottobre alle 9 ci sarà il presidio all'aula bunker delle Vallette a Torino, ricordando ovviamente che terrorista è chi devasta e saccheggia i territori e le vite di chi li abita. Poi abbiamo anche il link dell'evento Facebook, che infatti cerchiamo adesso di rilanciare anche dalla nostra pagina, mentre questa sera appunto al CSO Cox 18 alle 21 ci sarà questa assemblea informativa in vista proprio di questo processo da appello.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, allora sono le 11 e 12 minuti, andando un po' in chiusura con la trasmissione, andiamo a leggere il comunicato dei prigionieri palestinesi, intensificare le fiamme della rivolta. Il comunicato anche sulla pagina Facebook del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e rilanciato anche da InfoOut. Pubblichiamo quindi questo comunicato, si legge, dei detenuti del FPLP sulla rivolta che da giorni sta crescendo in tutti i territori occupati. Dopo un lungo sciopero della fame appena terminato con un'importante vittoria, i detenuti del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina riaffermano non solo l'invito all'intifada, ma anche come la lotta nelle prigioni sia parte integrante di quella lotta che sta riacquistando vigore in tutta la Palestina, da Gaza a Gerusalemme, a Nazareth, ai territori della West Bank. Alle masse del nostro popolo, che sta sperimentando molti sacrifici, martiri, prigionieri e feriti, alle masse popolari che stanno continuando e facendo crescere l'intifada, fronteggiando l'entità usurpatrice sionista, i suoi soldati e le orde dei suoi coloni, agli eroi delle pietre e delle Molotov, ai martiri, alla nostra sorella Adil, ai nostri fratelli Dia, Muhannad, Halabi, Fadi, scusate le pronunce, Hudhaifa e Abdelhamman, al nostro determinato popolo della città di Gerusalemme, a tutto il nostro popolo che nella sua terra resiste, nella West Bank, a Gaza, nella Palestina occupata del 48, nei campi in Siria, Giordania, Libano e Iraq e in tutta la diaspora. La rivolta sta crescendo in dimensioni e forza, in fedeltà al sangue dei martiri e attraverso il sostegno alla nostra determinazione nelle celle israeliane, verso la vittoria per i feriti nella nostra terra. Esprimendo il nostro rifiuto all'occupante e dei suoi crimini, noi, nel braccio del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina nelle celle sioniste, rilanciamo questo urgente appello. 1. Il movimento dei prigionieri palestinesi è parte integrante della lotta nazionale. Ci schiereremo con voi e con la vostra lotta, all'interno della quale il movimento dei prigionieri parteciperà in ogni aspetto. Il segretario generale, il leader Hamas Sadat, vi porge i suoi saluti. Continua a seguire lo sviluppo del movimento popolare, invita ad accrescere la lotta e la determinazione popolare. Tutte le componenti del nostro popolo devono impegnarsi sotto la bandiera palestinese nel movimento popolare contro l'occupazione e contro i coloni, intensificando la rivolta verso un livello successivo, che sia in grado di sviluppare tutto il suo potenziale in tutti i territori occupati, per scontrarsi vittoriosamente con l'occupazione nelle aree in rivolta. Aumentare le azioni di resistenza e il confronto con l'entità usurpatrice, i suoi soldati, coloni, agenti infiltrati, trasformare le strade in trappole per l'occupazione e i coloni, continuare a lanciare pietre e molotov. L'occupazione deve vivere sotto pressione popolare fino a che sarà costretta a concederci i nostri diritti. Vi è un urgente bisogno di mobilitare tutte le energie e la resistenza nei campi di battaglia, di scontrarci contro l'invasore delle forze occupanti, chiudere strade e costruire barricate, impedendo alle forze sioniste di entrare nei campi. I campi sono fucine dell'intifada e dell'insurrezione e sono la base della rivolta e della resistenza all'occupazione. Le forze nazionali e islamiche devono immediatamente unirsi e formare una leadership nazionale unitaria con compiti suddivisi in vari comitati. Devono organizzare la rivolta, mantenere la sua continuità e il carattere di massa e popolare e devono mobilitare la partecipazione sostenendo la determinazione del nostro popolo e provvedendo alle necessità derivanti dalle chiusure, dall'assedio e dall'occupazione. Il nostro popolo a Gaza, nel 48, nei campi, nella diaspora, continuerà a scendere nelle strade in sostegno all'insurrezione a Gerusalemme e nella West Bank, affermando l'unità del nostro territorio nazionale e l'interrelazione tra tutte le componenti del popolo palestinese. La leadership palestinese deve rendere conto al popolo e porre fine alle limitazioni degli accordi di Oslo, al coordinamento di sicurezza e agli accordi sul livello economico. I fucili dei servizi di sicurezza devono proteggere il nostro popolo dall'occupazione e dai coloni, non reprimere il nostro popolo e arrestarlo. Le scuole e le università devono scendere nelle strade e nelle piazze e manifestare in sostegno all'insurrezione popolare con larga partecipazione al movimento. L'importanza della lotta politica e diplomatica per trasmettere il messaggio del nostro popolo e le sue rivendicazioni al mondo intero. Questo include portare le rivendicazioni della causa palestinese alle Nazioni Unite, richiedendo protezione internazionale per il nostro popolo e condannando l'occupazione, mostrando i suoi crimini contro il nostro popolo e i suoi luoghi sacri dinanzi alla Corte Criminale Internazionale. Ci appelliamo al nostro popolo, alle masse arabe, alle forze solidali nel mondo, al movimento di solidarietà, al movimento di boicottaggio globale, affinché venga sostenuta la determinazione del nostro popolo e la rivolta contro l'occupazione, e lavoriamo per smascherare i crimini dell'occupazione a tutti i livelli e in tutte le sedi, per scendere nelle piazze, assediare le ambasciate del nemico e promuovere il boicottaggio accademico, culturale ed economico del nemico. Alle masse del nostro popolo, avanti verso ulteriori scontri e nuove escalation. La nostra lotta e la nostra voce sono la vostra voce e la voce della resistenza. La vostra battaglia è tutt'uno con la nostra lotta e con la nostra battaglia dello sciopero della fame nelle celle dell'occupante. Lunga vita alla Palestina libera e araba dal fiume al mare. Lunga vita alla nostra rivolta, gloria ed eternità ai martiri, vittoria al popolo. 9 ottobre 2015.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso, come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, schettizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere, contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva Green Padre, pagine leggiadre. La storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti, ai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano. Se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il greggio è come il grano, cristiano musulmano. La legge del denaro è solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra in crisi del mio sangue. A far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per due soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele, un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
E in merito alla situazione in Palestina ci sono degli aggiornamenti anche pubblicati qui sull'ANSA. Ovviamente continua la feroce repressione dei sionisti a danno della resistenza palestinese. Si legge che nella notte un palestinese è stato ucciso nel corso degli scontri con le forze di sicurezza israeliane nel campo di Shuafat a Gerusalemme Est, e ieri altri 7 palestinesi erano stati stati uccisi negli scontri. A quanto pare Netanyahu ha anche la faccia tosta di ovviamente rivolgersi a Kerry, di questo non avevamo dubbi, ma anche di rivolgersi alla NP suggerendo di smettere di istigare alla violenza. Nel frattempo sono stati lanciati sassi contro i soldati alla barriera difensiva a Gaza, quindi decine di palestinesi hanno tirato sassi ai soldati israeliani attraverso la barriera difensiva nella parte nord della striscia. I soldati ovviamente di fronte al lancio di sassi hanno risposto sparando come dire colpi di avvertimento, ma più di tanto di avvertimento non si può parlare, perché a quanto pare oltre alle morti a cui abbiamo appena accennato abbiamo avuto anche l'assassinio, come ci ricorda anche InfoOut, di una donna incinta e di una bambina. Quindi ovviamente la ferocia di Israele sicuramente si sta scatenando ancora una volta e sicuramente noi cercheremo nel nostro piccolo di dare voce alla lotta dei palestinesi. Infatti a tal proposito rilancio anche un collegamento che è stato fatto proprio qualche giorno fa, precisamente giovedì sera, rispetto a il campo profughi di Aida a Betlemme e rispetto appunto a un'intervista ad un compagno residente nel campo che ha aggiornato in merito alla situazione sempre più grave che si vive in Palestina.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E sono le 11:25 minuti, quindi noi andiamo in chiusura con questa rassegna che questa mattina appunto è durata dalle 9:30 alle 11:30. Ci siamo messi in collegamento con una compagna presente ai picchetti antisfratto in contemporanea a due sfratti in zona Arcella, zona quindi blindata dalle 7:30 di questa mattina, con un dispiegamento assolutamente massiccio di polizia in assetto antisommossa, di blindati, dati, digos al completo, nonché minacce, lo dicevamo, di sequestro anche dei telefoni ai compagni che cercavano di riprendere queste scene di ordinaria repressione. Abbiamo poi sentito per la rubrica internazionale un compagno del collettivo Tazebao per commentare la strage di Ankara, ma la risposta anche positiva che le masse stanno dando, non chinando la testa di fronte alla repressione sempre più sanguinosa del governo di Erdogan. E andiamo in chiusura, appunto vi rubo appunto questo ultimo minuto per ricordarvi che comunque Radiazione è una radio web indipendente che ovviamente vive solo grazie all'impegno dei sostenitori, dei conduttori e delle iniziative benefit che periodicamente facciamo. Al momento, a breve, purtroppo noi dovremo lasciare la sede in cui attualmente ci troviamo in via Ognissanti al Civico 58, dato che le spese sono purtroppo molto molto ingenti, ma ovviamente Radiazione non finisce qui, perché in maniera itinerante continuerà appunto a trasmettere in prospettiva comunque di un nuovo posto, quindi sicuramente non avete da preoccuparvi perché le trasmissioni continueranno regolarmente. Però invito, per chiunque ci tenga appunto a continuare un po' questo lavoro di informazione, anche a dare un contributo minimo, un contributo comunque all'informazione di classe, che cerchiamo di fare ogni giorno, sostenendo e rilanciando le lotte, quindi dai lavoratori agli studenti, oppure in difesa del territorio e contro la guerra imperialista. Quindi noi continueremo a fare le nostre rassegne, i programmi e i collegamenti, però tutto ciò in termini di strumentazione o anche di dirette, ad esempio dall'estero, un po' ci costano. Quindi se comunque volete dare un piccolo contributo all'informazione di classe e a sostenere Radiazione, siete ben accetti e potete sostenerci, come si vede anche dal nostro sito, dalla parte destra, con una donazione. Quindi, chiesto anche un po' l'obolo a voi ascoltatori, io ovviamente vi saluto augurandovi buona giornata e vi invito a rimanere in ascolto della radio. Ciao a tutti!
Ascolta Radiazione.
Way. I could run with it, feel good for the day, but I got.